va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Vorrei continuare, l'abbiamo iniziato qualche mese fa, una lettura, un raccontare, potremmo dire, il bene nascosto nel mondo. Di solito si parla di cronaca nera, ed è molto seguita. Se guardo il telegiornale, qualsiasi telegiornale, la maggior parte delle notizie sono proprio di problemi, situazioni, difficoltà che direi ciascun uomo trova nella storia di questo mondo che stiamo vivendo. Io sono convinto che ci siano moltissimi fatti, moltissimi atteggiamenti, moltissime persone che sono protagonisti di una storia positiva. Sono protagonisti del bene, un bene che a volte è nascosto, ma faccio un esempio. Se per ipotesi in un paese una mamma per motivi vari butta via suo figlio e sarà la prima notizia del telegiornale. Io so che ci sono migliaia di mamme che adorano il proprio figlio e il telegiornale e i giornali non raccontano di questa storia positiva. Il Papa Francesco nel messaggio per la 54esima giornata delle comunicazioni sociali diceva queste parole: per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone, storie che edifichino, non che distruggano, storie che aiutano a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Come dicevo, lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali. E quanto è vero questo lo sappiamo tutti. Ci sono giorni in cui il telegiornale e i giornali e web da tutto il mondo riferiscono di una tale mole di ingiustizia, di violenza che ci fa disperare. Da dirsi che questo mondo è così sbagliato e inquinato del male che non c'è nulla da fare. Voglia di non leggere né vedere più nulla, la voglia del non sapere. Ma, insiste Papa Francesco, occorre una, dice lui, una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza, che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo, che riveli l'intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri. È la sfida che accompagna, almeno dovrebbe accompagnare chi fa comunicazione e non vuole come primo motivo fare audience, allargando paure, sospetti e talvolta anche degli orrori. È facile gonfiare i contatti, scritti sul web, raccontando i minimi dettagli, non so, di un omicidio. C'è qualcosa del male che segretamente ci affascina. Tutti quanti. Più difficile è scorgere anche nel male e nel dolore, nella sofferenza, potremmo dire un punto, magari un minimo di umanità, un minimo di nostalgia del bene. Persino dentro la storia, una storia turpe, oppure in una di quelle sciagure naturali che annientano gli uomini come fossero solo formiche. Pensiamo a quello che sta avvenendo nei nostri fratelli e sorelle afghane. È possibile trovare qualcosa di positivo? Questo desiderio di essere se stessi, questo desiderio di una vita normale in tanti fratelli e sorelle afghane. Oppure la fotografia di un militare che prende un bambino dalle braccia della mamma al di là del muro per portarlo dentro nell'aeroporto e affidarlo a qualche suo compagno. Anche il console italiano, ci sono fotografie in cui lui questo muro che divideva l'aeroporto dalla realtà così percorsa da violenze, che accoglieva dei bambini e li portava dentro. Penso a certe mattine lontane nella nebbia di un'altra Milano, agli spacciatori ammazzati nei regolamenti di conti notturni. All'alba erano ancora stesi su un marciapiede di periferia. La giovane cronista di Notizie Nere, che ero, ascoltava i commenti dei passanti. Tanto meglio, era un commento, uno di meno, dicevano e tiravano diritto. Ma il morto aveva 20 anni, e quando suonavi alla porta di casa trovavi una madre muta di dolore e di vergogna, che dopo un po', guardando fisso per terra, cominciava a dire di quando lui era un bambino, che andava in bicicletta in cortile e correva su sorridente all'ora di cena. La cronista giornalista Marina Corradi che racconta: da piccolo sa, diceva quella donna quasi con timidezza, mio figlio non era cattivo. E allora, dice la giornalista Marina Corradi, avresti voluto scrivere un'altra storia, non di droga ed esecuzioni. La storia di una madre venuta dal sud con tanti figli, della sua grande fatica, della sua impotenza. La storia tra quei brutti palazzi uguali, tra quei passanti ostili, di un povero grande amore. Oppure, tanti anni dopo, quella stessa cronista, nell'Indonesia devastata dal tsunami, uno scenario terrificante, ponti divelti, tir accartocciati, come dalla mano di un gigante, i cadaveri, dopo 10 giorni ancora galleggianti nel fango, sotto gli occhi di una popolazione annichilita, immobile, sulle soglie delle case rimaste in piedi. L'Apocalisse, dice sempre Marina Corradi, pur tu annientata da quella massa di melma nera che copriva ogni cosa, ma vicino a un molo degli ambulanti avevano rimesso su dei miseri banchetti con verdura e polli, e da una radio per caso suonava struggente come una preghiera la voce di Bob Dylan, bussando alla porta del paradiso. E in quell'umile ansia di tornare a vivere c'era già un'altra storia buona, come nell'ostinazione del giovane missionario camiliano, americano, con la gran croce sulla tonaca, croce rossa sulla tonaca nera, percorreva lunghi passi la distesa di fango e prometteva: qui faremo un ospedale, o ancora nella Rimini della notte trovarsi a seguire Don Oreste Benzi fra le prostitute. Alla luce dei falò ai bordi dei viali di periferia, quei volti di donne assenti, come diventate automi. Ma a volte il vecchio prete in tonaca riusciva a sciogliere il muro e una di loro si metteva a raccontargli la sua storia. Gli occhi vivi sotto il trucco pesante, nell'audacia di confessare un sogno. «Sai, padre, mi piacerebbe smettere. C'è un bene nascosto sotto il male che occorre cercare e raccontare, perché è quello che ci fa vivere. Quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidiane, quando tessiamo di misericordia alle trame dei nostri giorni, allora voltiamo pagina», scrive il Papa. Con lo sguardo del narratore, aggiunge, ci avviciniamo poi ai protagonisti, ai nostri fratelli e sorelle, attori accanto a noi della storia di oggi. Sì, perché nessuno è una comparsa nella scena del mondo. E la storia di ognuno di voi è aperta a un possibile cambiamento. E questo bene nascosto in fondo al male e al dolore dobbiamo narrarlo ai nostri figli, perché facciano memoria del bene ricevuto da chi li ha generati e questa memoria si faccia speranza. Come la memoria della fuga dall'Egitto e del Mar Rosso, miracolosamente spalancato sotto i loro piedi, si fece memoria per il popolo ebraico, memoria fedele in millenni di persecuzioni. Per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone, come sono profondamente vere queste parole del Papa. Per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone, come magari senza saperlo abbiamo bisogno di tornare frastornati dal rumore e dalle parole vuote alla fine a questa sorgente, del cercare il bene in tutte le situazioni umane. Vado a prendere un'altra giornale in cui si raccontano le testimonianze di vita nel deserto della pandemia. Nei giorni, dice questo giornale, di distanza forzata, di mancanza di calore umano e di vieto di abbracci, la crisi di astinenza da affetto ha preso tutti. Il mio telefono è diventato quasi un confessionale, dice Don Antonio Rizzolo. Mi chiamano in piena notte genitori impauriti che non sanno cosa dire ai figli, ragazzi stanchi e senza speranza, colleghi che non sanno cosa fare. Tutti chiedono solo una cosa: essere ascoltati e rinfrancati. Mi ha colpito questa frase nel messaggio di un mio alunno. Quale Pasqua? Se Gesù esce da quella tomba, lo ricaccio dentro. Questo pensiero di rabbia, ma anche di richiesta di aiuto, mi ha trafitto il cuore, mi ha fatto dire: Dio, dove sei? Perché non ci ascolti? Perché dormi? Perché non ti curi delle nostre sofferenze e dei nostri pianti? Perché hai colpito così duramente il tuo popolo? Ma il cuore mi ha suggerito anche questo. Noi, come popolo di Israele, stiamo attraversando il deserto, un luogo pieno di insidie, di pericoli, senza acqua né cibo. Non avendo potuto cibarci per mesi dall'Eucaristia, che è la nostra forza. Ebbene, questo cammino è per noi, come per il popolo santo, molto difficile, soprattutto perché si conosce la meta, la terra promessa, ma non la via. Anzi, siamo tentati di cambiare il percorso per lamentarci contro Dio e i suoi ministri. Nel deserto cadono le sicurezze umane e si è senza una guida sicura. Allora subentra la paura, la più bastarda delle malattie, perché fa perdere la fede, la speranza e crea l'egoismo e la chiusura, l'individualismo. Ma Dio non ci abbandona, è accanto a noi ed è in noi. Il Signore dice, libro dell'Esodo, andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli. Per noi questi segni indicano la presenza viva del nostro Signore Gesù, il Signore della vita, non della morte. In questo momento di forte prova, questo momento del Covid, come protagonista di forte prova, dobbiamo ricordare a noi stessi che Gesù è in noi grazie alla forza dei sacramenti, è in noi grazie all'amore che ci rende unica famiglia, perché ci ama e non ci lascia soli. In questi giorni abbiamo visto, abbiamo sentito il Papa Francesco continuare a pregare Dio per il popolo a lui affidato. L'abbiamo visto nella famosa preghiera del venerdì prima di Pasqua, curvo, affaticato, appesantito dalla croce che porta quasi in lacrime. Ma si è offerto a Dio per noi, ha pregato per tutti noi, ha chiesto a Dio e a Cristo di svegliarsi, di sedare la tempesta. Penso che tutti ricordiamo quella sera che Papa Francesco, sotto la pioggia, attraversava da solo, salendo Piazza San Pietro, e andava verso il crocifisso che era esposto. E pregava perché il Signore si svegliasse e potesse così sedare la tempesta che ci stava investendo. Tutti, penso, aspettavano un segno, un miracolo immediato, la cessazione di tutto subito, ma non c'è stata. Però un miracolo, dice il giornalista Don Antonio Rizzolo, io l'ho visto e ve lo racconto. I miei ragazzi adolescenti in piena crisi ormonale e di identità, che vengono visti come ribelli, scalpestrati, senza progetti, mi hanno dato un segno della presenza di Dio in questi mesi. Più volte abbiamo pregato insieme, abbiamo creato per pochi minuti una grande catena di preghiera. Più volte, dice Don Antonio Rizzolo, li ho chiamati a pregare con me, e tutti, agnostici, battezzati, non battezzati, musulmani, testimoni di Geova, si sono uniti in preghiera. Tutti erano collegati con me durante la preghiera del Papa. Tutti hanno partecipato all'indulgenza. Questa forte prova ci ha uniti in una sola famiglia. Non è forse un miracolo questo, un miracolo di Dio, un segno di speranza e di bontà? Una mamma mi ha chiamato e mi ha detto: professore, che cosa è successo? Premetto che sono atea, Dio per me non c'è. Mio figlio, che non è battezzato, si è avvicinato a me e mi ha detto che lei aveva chiesto a tutti i ragazzi di collegarsi per la preghiera del Papa. Mi ha stretto e mi ha chiesto di accendere la TV e seguire la preghiera. E io ho brontolato, ma poi l'ho fatto, ciò che chiedeva mio figlio, con grande stupore. Mentre il Papa benediva, ci siamo stretti, abbiamo detto il Padre nostro, che pensavo di non ricordare più. Abbiamo pianto e ci siamo sentiti sollevati. Dio è rientrato in casa nostra. Questo non è un miracolo. Questo non è un segno della presenza paterna di Dio? Sempre Don Antonio Rizzolo dice: ho seguito da settimane una famiglia che in 13 giorni ha avuto ben 6 lutti. Sono andato a portare io le tragiche notizie perché i genitori erano in ospedale per il virus e i figli affidati ad altri parenti. Ho visto in quella casa non la disperazione, ma la fede e l'affidarsi completamente a Dio. Quante ore al telefono con quell'alunno, giorno e notte, quante preghiere al telefono, quanti rosari recitati con quella famiglia, e mai una lamentela verso Dio, mai. Si sono affidati a Lui completamente. Allora mi chiedo, non è questo un miracolo di Dio, è una sua manifestazione? Sì, Dio è con noi in queste sofferenze, Dio non ci abbandona. Gesù si è svegliato e ci sta salvando dalla tempesta. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, ci guiderà e ci terrà stretti a Lui per sempre. Gesù sta risorgendo, non chiudiamolo ancora nel sepolcro. Apriamogli la porta del nostro cuore. Sono parole di Don Antonio Rizzolo per dire che ci sono delle testimonianze nel deserto della pandemia che abbiamo sofferto e che stiamo soffrendo. Ecco, ci sono queste positività. Sarebbe bello raccontarle, non solo dire il numero dei morti, dire il numero dei ricoverati. Fare cronaca bianca in una situazione difficile, così difficile come questa della pandemia. Vorrei terminare questa cronaca bianca rileggendo una lettera di un missionario, padre Manuel Joao Pereira, di Castel d'Azzano, di Verona. È un padre combognano colpito da un male incurabile, ma non guaribile, da un male curabile, ma non guaribile. Ci ringrazia condividendo la sua esperienza. Voglio vivere in compagnia della SLA, essere libero e restare missionario. Ecco la lettera di padre Manuel, missionario comboniano. Caro direttore, ringrazio Avvenire per lo spazio che ha dato alla presenza e alla testimonianza di Paolo Palumbo a Sanremo, che mi ha molto colpito e rallegrato. Anch'io sono Paolo, non solo metaforicamente, sono anch'io affetto dalla SLA da diversi anni e da 2 dopo la tracheotomia immobilizzato. Anch'io comunico tramite un puntatore oculare. Mi sento in profonda sintonia con Paolo. Anch'io amo la vita più che mai. La prigione del corpo non mi impedisce di essere libero. Quasi ogni notte sogno di viaggiare e di andare in missione, di ritornare in missione. Sono un missionario comboniano di origine portoghese e la mia compagna, la SLA, mi ha strappato dall'Africa dove mi trovavo. Adesso la carrozzina è diventata il mio pulpito per annunciare la gioia del Vangelo, soprattutto con il sorriso. Perdono fin dall'inizio, mi ha accompagnato una grande serenità interiore. Non mi sono domandato perché fosse capitato proprio a me una malattia del genere, di cui ignoravo persino l'esistenza. Dopo l'iniziale smarrimento, mi si sono aperti orizzonti nuovi e insospettati, e si è rafforzata in me la convinzione che la vita sia feconda di immaginazione e creatività e ci offra sempre delle nuove opportunità. Forse non sono quelle che sognavamo, ma non per questo meno belle e totalizzanti. La testimonianza di Paolo ne è una eloquente conferma. Come Paolo, anch'io cerco di coltivare i rapporti con gli amici, la vita sociale, ecclesiale, missionaria. Ho creato un continuo e continuo a gestire un blog per continuare a offrire in qualche modo il mio piccolo contributo alla missione. Mi ha commosso la dedizione di Rosario nell'assistere suo fratello Paolo. È la nuvola di amici che avvolge questo giovane. Sono loro che mi sostengono. Come diceva Paolo, sono gli amici, le nostre mani, i nostri piedi. Penso che nell'attivismo frenetico di oggi la nostra condizione di assoluta passività e dipendenza diventa un'opportunità per far emergere la bontà e la generosità dell'animo umano. Padre Manuel João Pereira. E il direttore di Avvenire a questa lettera risponde: io, caro padre, provo a mettermi nei suoi panni, nei panni di Manuel, come in quelli di Paolo e di Salvatore, di Andrea, di Anna, di Eluana, con umiltà e con rispetto, con tremore e timore, e lo faccio da essere umano prima ancora che da giornalista. Credo infatti che questo sia l'unico modo possibile di guardare alla vita degli altri e persino per scriverne. Ma credo anche che sia l'unico modo per capire meglio anche la nostra vita, che non è mai senza relazioni, senza provocazioni, senza emozioni, senza profondità, senza altezze che ci riguardano e ci scuotono e che germinano spesso oltre di noi e interpellano il senso di Dio, l'attesa del bene, l'ansia di pienezza e di giustizia, la speranza di salvezza. Per questo ormai da una vita provo a sentire la fatica, la sofferenza, la voglia di esserci e di comunicare che sperimentano le persone colpite da malattie, da disabilità gravi, da disagi e da rifiuto, da stigma sociale e da condanne, da pregiudizio e da ogni forma di violenza. Ma fermiamoci oggi a malattie e disabilità, a un male come la SLA che ci fa effetto anche solo evocare e che lei affronta quotidianamente nei suoi nervi e nella sua carne. La lettera che ci ha inviato, mi creda, vale una canzone sul palco del Festival di Sanremo, per chi ha orecchie, testa e cuore per intendere. La platea non sarà altrettanto grande, ma grande è la forza del suo essere missionario, della fedeltà alla scelta di essere seminatore, soprattutto con il sorriso. Eppur nella condizione di vita attuale della parola che è Cristo. Il suo blog, dove si mescano italiano, portoghese ed echeggiano le lingue sorelle del cielo e della terra, ne è una prova digitale eppure tangibile. Serbo in cuore, idealmente porto nella bisaccia l'ultima frase che ci ha suggerito e ci ha regalato. Nell'attivismo frenetico di oggi, la nostra condizione di assoluta passività e dipendenza diventa un'opportunità per far emergere la bontà e la generosità dell'animo umano. Grazie, Padre Manuel, lo dico io a lei e sono sicuro di non essere il solo. Nell'attivismo di oggi la nostra condizione di assoluta passività e dipendenza diventa un'opportunità da far emergere la bontà, la generosità dell'animo umano. Ecco, in una situazione così disperata come può essere l'ammalato dello SLA, ecco che lui, questo ammalato Padre Emanuel, trova la forza di dire nell'attivismo frenetico di oggi la nostra condizione di assoluta passività e dipendenza, quindi terribile sofferenza, diventa però un'opportunità per far emergere la bontà e la generosità dell'animo umano. Dalla malattia della SLA, male curabile ma non guaribile, cogliere la positività che c'è anche in questa situazione, l'opportunità di far emergere la bontà e la generosità dell'animo umano. A tutti un buon weekend, scoprendo il positivo di ogni situazione, anche di quella più difficile, quella più pesante, quella di una grande sofferenza, di quella di questo mondo che sembra così portato solo alla violenza, all'indifferenza, alla superficialità, essere capace di cogliere qualcosa di positivo. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.